Bentrovati tutti, possiamo incominciare e direi potremmo farci un applauso, farci, per nonostante il tempo siamo qui. Prima è arrivato Don Aristide, ha visto nessuno, diceva forse ho sbagliato posto, invece aspetta che arrivano. Bene, grazie a Don Aristide che abbiamo già apprezzato in altri incontri e penso che questo sia uno dei motivi per cui questa sera siamo qui con lui. Si impone la realtà della famiglia e tutto ciò che questo termine sia nell'origine, nello sviluppo, eccetera, porta dentro di sé. Si impone la parola autorevole del Papa, Papa Francesco, dopo i due sinodi, lo straordinario e l'ordinario. Si impone, dicevo già prima, l'autorevolezza del relatore. Quindi io non spendo altre parole, mi sembra che sia un bel segno questo del nostro cammino su un tema, su una realtà ovviamente che ci tocca tutti in diversi modi, e penso che sia anche un richiamo ad un servizio, nel senso più bello del termine, che oggi come comunità cristiana e non solo siamo invitati davvero a vivere nella vita della comunità e della città tutta. Quindi buona serata. Al termine della relazione ci sarà spazio per qualche intervento e scusate se faccio subito la raccomandazione: non fare discorsi sul discorso, ma domande chiare, brevi, in modo tale che possiamo davvero dare la parola a maggior numero di persone e soprattutto vedere di cogliere il senso di questa serata. Grazie, buon lavoro.
Buonasera. Ammirevoli, si diceva, dato il tempo, essere qui. Ma si vede che questo testo di Papa Francesco risente del suo carisma, capace di attrarre. Io non presenterò Amoris Laetitia, dato che si offre alla lettura agevole di tutti. È lungo, il Papa dice di prenderlo a brevi sorsi, magari selettivamente legato al capitolo che uno ritiene più interessante, ma cercherò di offrirvi quello che è un po' l'ispirazione fondamentale di questo testo. Va bene? Il microfono sì. Allora, Amoris Laetitia è un'esortazione apostolica, cioè dell'apostolo per eccellenza, post-sinodale. Vuol dire che nasce dopo un sinodo che peraltro è stato piuttosto innovativo nella modalità con cui è stato celebrato. Prima del sinodo stesso si è voluto coinvolgere capillarmente le comunità cristiane con un questionario, un po' rapida è stata la consultazione, ma di fatto il polso della situazione è stato sentito. E poi il sinodo dei Vescovi è stato, diciamo, celebrato sullo stesso tema in due tempi, a distanza di un anno. Già questa è un'indicazione nuova di metodo, come si cammina nella Chiesa. Forse bisogna concedere il tempo perché il cammino possa avvenire. Dunque, esortazione apostolica post-sinodale, frutto di un cammino corale di Chiesa, di un sinodos, si attendeva il passo del Papa, e il passo del Papa non si è fatto attendere a lungo. Ecco, è qui nella Amoris Laetitia. D'altra parte questi mezzi ci permettono di sentirci meglio, ma hanno anche le loro regole. Allora, che cosa il Papa prospetta nella Amoris Laetitia? Mi sembra che il Papa indichi quale sia la via Caritatis. quale sia la via della carità, cioè la via che consente di camminare verso l'incontro con il Signore Gesù. E questa via della carità di per sé è la via che da sempre è prospettata ai cristiani. I cristiani sono coloro che corrispondono a un comandamento, non ne hanno tanti, al comandamento nuovo, che è quello di amare, non propriamente, di amare come Lui ha amato. Vi do questo che è il comandamento nuovo. La vita cristiana si risolve in questo. Ora, per coloro che vivono una relazione amorosa, diciamo che sono in una situazione amorosa, appunto, di tipo coniugale, questa via della carità si specifica come via della carità coniugale. In fondo è chiesto a loro, in quanti discepoli suoi, di muoversi vivendo all'insegna del comandamento nuovo di Gesù, che quel come di Gesù si traduca nel vissuto, nel loro vissuto concreto. Ecco, sostanzialmente questo è raccontato nell'Amoris Laetitia, che non è un trattato dottrinale, non ci sono novità sostanziali, ma è piuttosto il racconto di come si possa camminare in questa via. Qual è il punto focale allora? Se si tratta di una via, se il Papa traccia una via, questa via è orientata, non è un vagabondare, ed è orientata decisamente verso appunto la carità coniugale, cioè quel modo di amarsi tra uomo e donna e quel modo di amare i figli che corrisponde al comandamento nuovo di Gesù. Quello stile amoroso è ciò che guida il cammino di tutti. E che cosa intende il Papa per carità coniugale? Lo scrive, dovrei raccontare appunto diverse pagine, ma vi è qualche definizione piuttosto sintetica come questa. La carità coniugale è, cioè quel modo di amare un uomo e una donna che corrisponde all'amore suo, è un'unione affettiva, spirituale e oblativa, cioè contempla il dono di sé. In fondo, quando Gesù descrisse quale era l'amore, disse che l'amore più grande, cioè l'amore autentico, compiuto, pieno, è quello di chi dà la vita perché altri vivano. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Vi do la vita perché l'abbiate in abbondanza. Ecco, ma non è solo questo, non è solo quello che con le parole classiche si chiama agape, cioè l'amore di chi dà totalmente se stesso perché un altro possa vivere. Ma è anche, dice Francesco, è un amore siffatto che però raccoglie in sé la tenerezza dell'amicizia e la passione erotica. Allora non è solo agape, è anche filia, è amicizia. Forse questa è una concezione della relazione tra uomo e donna che è piuttosto tramontata, non so se sia mai stata considerata. Sono amici, e gli amici sono coloro che condividono totalmente la vita. C'è benevolenza tra gli amici. Non solo amicizia, ma anche passione erotica, eros. E ci sono pagine che raccontano meglio di queste caratteristiche dell'amore. Di per sé, pensate, alle spalle Francesco ha tutte le catechesi e tutto l'insegnamento di Giovanni Paolo II proprio su questa dimensione del corpo e del piacere. Certo, qui il tipo di espressione, la modalità con cui si racconta questo è molto efficace. Se c'è una qualità tra le altre di questo documento è la capacità di raccontare ciò che la Chiesa ha ampiamente acquisito in una forma particolarmente efficace. Ora, a proposito ad esempio proprio della passione erotica, dice Francesco, come si fa a raccontare l'amore stesso di Dio? se non vi è emozione, sentimento, passione, se non prende carne, è adeguatamente raccontabile un amore che non prende carne? Certo, l'amore non consiste in un bacio, ma può l'amore darsi a vedere, comunicarsi senza il bacio? Dove si compie propriamente questa carità coniugale? Qual è il luogo dove può essere adeguatamente vissuta? Ecco, questo luogo, secondo Francesco, è il matrimonio cristiano, con le sue caratteristiche. È molto solenne questa definizione che ora vi propongo, ma che fa tesoro di tutti quegli elementi che nel corso della storia la Chiesa ha individuato come fondamentali per descrivere il matrimonio. Il matrimonio cristiano, riflesso dell'unione tra Cristo e la sua Chiesa. Risentite qui, ancora una volta, il comandamento nuovo. Loro si amano non genericamente. La parola amore, lo stesso Francesco lo ricorda, facendo tesoro anche di quanto diceva il suo predecessore, Benedetto XVI, la parola amore è molto ambigua, no? Che cosa diciamo noi quando diciamo ti amo? Che cosa dici tu quando dici ti amo? Ecco, allora è necessario agganciare quel ti amo all'amore suo. Allora, che cosa qualifica l'amore? Quel come. Di per sé il ti amo che i cristiani pronunciano anche quando sono sposi, anzi forse proprio lì, quando amano una donna, quando amano un uomo, ha questa caratteristica. Dovrebbe avere questa caratteristica. Sono graziati perché abbia questa caratteristica, perché il comandamento nuovo di Gesù è anzitutto quello di chi accoglie l'amore suo. Siccome vi ho amato, amatevi come io vi ho amato. Quel come lì è traducibile anche in chiave causale, eh? È per questo che si celebra il sacramento, eh? Non è la confezione, è la sostanza. Perché l'amore non comincia quando lo si dà, comincia quando lo si riceve, è come la vita. Noi non ci mettiamo al mondo, magari poi mettiamo al mondo qualcun altro, ma non ci mettiamo al mondo e nessuno mai si metterà al mondo da sé. Solo Dio di per sé, ma nessun uomo, nessuna donna. E così è l'amore. Come potranno due tralci produrre grappoli maturi d'uva se non sono innestati nella vite? In fondo questa immagine così immediata, credo, è la sostanza del matrimonio cristiano, che allora può essere così descritto come dono reciproco di un uomo e di una donna in un amore esclusivo e nella libera fedeltà. Un amore in cui i due si appartengono fino alla morte e si aprono la trasmissione della vita, consacrati dal sacramento che dà loro la grazia per essere testimoni nella Chiesa e nel mondo. Questo, dice Francesco, è l'ideale pieno del matrimonio. E a questo riguardo non c'è negoziazione, non lo dice proprio così, ma in sostanza questo è il vino forte dell'annuncio evangelico sul matrimonio cristiano. Non è che noi, date le nostre forze, lo vedremo, possiamo ritenere di puntare a qualcosa che sia inferiore a questo livello. Non è che la strada si interrompe prima. Questa è la stella polare che guida il cammino dei cristiani. Non meno di questo. E dice Francesco, non bisogna essere troppo timidi o troppo rispettosi o troppo timorosi nell'annunciare questo ideale pieno del matrimonio. Perché il Signore non è venuto perché noi amassimo genericamente, è venuto perché il nostro amore potesse quantomeno riflettere il suo. Il matrimonio è un riflesso dell'amore suo. Ha dato la vita per questo. La croce è la passione amorosa sua offerta affinché altri possano accedervi e raccontarla tra di loro, gli sposi, ai loro figli in particolare, e poi nel mondo in cui sono posti. Detto questo, fissata con molta chiarezza e determinazione con la decisione che per certi versi lo caratterizza, ma facendo tesoro anche di tutto ciò che la Chiesa ha sempre annunciato, in perfetta continuità con ciò che precede, Francesco fissa dunque questo orizzonte, l'amore suo, ma poi, come è necessario, ricorda che noi verso questo amore siamo incamminati. La vita terrena non è già nel regno compiuto. Noi siamo già dentro questo flusso amoroso, ma non ancora pienamente conquistati. La storia degli uomini si incammina tra la sua Pasqua, che ha dischiuso questa potenzialità, e il suo definitivo ritorno, quando tutto sarà definitivamente portato a fioritura. Noi siamo tra il già e il non ancora. Allora, se così sta la vita umana e quindi anche la vita di coppia, vuol dire che nessuna situazione è perfettamente amorosa. Diciamo così, che non vi è nessun matrimonio, anche sacramentale, per quanto riuscito, che non sia a una certa distanza da questa compiutezza. Ed ecco qui, dal punto di vista linguistico, già un superamento che fa questo documento. Quali sono le situazioni matrimoniali irregolari? Oh, certo, poi anche Francesco le considera. C'è una definizione dell'irregolarità che viene dal diritto canonico, che guarda le cose da fuori e dice: ci sono due cristiani che vivono coniugalmente ma senza il sacramento del matrimonio. Ecco, questo è ciò che il diritto canonico identifica come le situazioni matrimoniali irregolari. Ma se noi sostanzialmente assumessimo come regola l'amore suo, perché il Signore Gesù ha comandato questo, di amare come Lui ha amato, chi è propriamente regolare? Non dobbiamo tutti riconoscerci come irregolari, tutti in cammino verso quella che è la regola. Ecco perché Francesco parla, anche quando si riferisce poi a quelle situazioni di cui dicevo poco fa, dice situazioni matrimoniali dette irregolari, perché ci sia questa differenza. Allora tutti si è in cammino. Ed è esattamente questo il ritratto che Francesco propone. È l'indicare come sia possibile muoversi, come sia possibile allora praticare il bene possibile. Detto altrimenti, il passo secondo la gamba. Ciò che la pastorale, cioè ciò che l'azione della Chiesa, ciò che reciprocamente possiamo aiutarci a fare, che cos'è? Quello di camminare alla volta di questo amore. Ma sapete, quando si cammina e si è un popolo, non si può pretendere che qualcuno prenda il tamburello in mano e a ritmo dei suoi colpi tutti gli altri procedano esattamente con lo stesso passo. Ma neanche una famiglia di pochi individui fa così quando va in montagna, perché uno resta un po' indietro, perché magari il marito è un po' appesantito dopo qualche anno di matrimonio, quindi non ha più il passo dei primi tempi. E quindi che cosa si fa? Certo, a tutti si chiede non di camminare andando dove si vuole. In questo senso non c'è relativismo, non c'è arbitrarietà. Io penso che l'amore sia così e quindi decido. No, c'è una oggettività chiara, che è quella dell'amore suo. Ma poi bisognerà tenere conto delle situazioni in cui una coppia si trova. E queste situazioni sono determinate da che cosa? O da molti elementi. Pensate alle famiglie di costoro. Come sono stati educati l'uno e l'altro? Non si trovano già qui forti differenze? Per certi versi noi abbiamo compreso meglio l'umanità. Anche le scienze ci aiutano a comprendere quanti condizionamenti e anche quante potenzialità sono iscritte in una situazione piuttosto che in un'altra. Ma questo differenzia evidentemente le situazioni. E poi ci sono anche tutte quelle variabili interiori di ciascuno dei due, la forza psicologica, fisica, ma anche quella morale, la storia che una persona ha avuto, che gli consente di camminare secondo un certo passo a partire da un punto piuttosto che da un altro. Sul Cervino si può salire da varie parti, su ogni montagna. Tutti quanti puntano alla vetta, che è una, ma sono collocati già in partenza in posizioni che sono diverse. E la sapienza non è quella di pretendere che tutti percorrano nello stesso modo, perché rischierebbero di andare fuori strada, ma che ciascuno, tenendo conto del terreno che incontra e delle potenzialità che ha, avanzi. Ecco perché Francesco, con una scelta che è strategica, ma è già indotta dal sinodo che lo ha preceduto, dichiara apertamente che lui non propone qui una normativa generale, canonica, valida per tutti. Se la logica è questa, allora qual è l'atteggiamento più idoneo per far sì che il cammino sia effettivo? Lo chiama, con questa parola diventata nota, il discernimento personale e pastorale. Si tratta di distinguere in modo tale da meglio riconoscere quale sia il passo che una coppia, una persona può e deve fare. Ora, tenendo conto di questo, non si può, dice Francesco, non allora fare spazio alla coscienza personale. Il discernimento, chi lo deve fare? Chi può sapere qual è il passo da compiere? Ma l'ultimamente sarà colui che cammina. Certo che gli altri lo aiutano a meglio comprendere quale sia il passo da compiere, e per cui magari sottolineano una certa indolenza quando la mamma vede che il bambino si distrae oppure si impigrisce, può sollecitarlo, ma la decisione ultima, la responsabilità ultima del cammino è esattamente di coloro che stanno camminando. Ecco perché vi è un invito a riconoscere la coscienza personale e a formare le coscienze. Dice chiaramente Francesco, noi, usando il plurale e riferendosi soprattutto agli uomini di chiesa, diciamo così, cosiddetti pastori, noi stentiamo a riconoscere valore alla coscienza, ma siamo chiamati a formare una coscienza, non a sostituirla, non a pretendere di dire all'altro come deve fare, certo, chiaramente a indicare a un altro come deve, quale sia la direzione verso cui muoversi, ma tenendo conto che poi c'è questo modo di procedere. E qual è il passo che corrisponde a questo discernimento? Dice, da una parte bisognerà far sì, favorire che una persona, due persone, scoprano quale sia la loro distanza rispetto all'amore suo. Far appello alla coscienza in questo senso, secondo la concezione cristiana, non è assolutamente chiudersi in se stessi, evitando qualsiasi confronto in modo tale da non essere condizionati. La coscienza funziona bene quando ha tutte le variabili. Ecco perché il discernimento non può essere privato, è personale e pastorale. C'è qualcuno che ti aiuta a tener conto delle variabili che l'amore suo esige, chiede, offre. Allora un buon discernimento arriverà a riconoscere questo. Qual è il passo che io debbo fare perché possa effettivamente corrispondere all'amore suo. Ma non solo, dice Francesco. Certo, questa è un'evidenza, ma ve n'è un'altra. E l'altra è quella di chi arriva davanti al Signore a dire: Signore, questo è tutto ciò che io posso fare. Non è l'ideale, ma è tutto quello che in questa situazione concreta, entro questa storia che abbiamo vissuto, noi siamo in grado di offrire. E da questo punto di vista, questo vale la pena di leggerlo, varrebbe la pena di leggere tante cose, ma questo lo potete fare voi. Sentite un po', ricordiamo che un piccolo passo, un passettino, in mezzo a grandi limiti umani, può essere più gradito a Dio della vita esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà. Il giudizio, sapete, di Dio non corrisponde esattamente a quello degli uomini. E un bel giorno, quando il Signore Gesù con i suoi discepoli vide questa donnetta che gettava una monetina nel tesoro del Tempio, era insignificante il valore, ma la additò per dire che lì vi era grande valore, perché lei aveva dato tutto. Il Signore non chiede troppo, chiede tutto. E il tutto che ha a disposizione di ciascuno è diverso. Vi sono potenzialità, storie così diverse, ma basta essere in una famiglia. In questo senso il documento traspira di vita familiare. Basta essere dentro una famiglia per rendersi conto di come si è diversi. Ma diamine, questi due marmocchi sono usciti dalla stessa pancia. Si presume che abbiano la medesima esperienza, la mamma è la stessa, il papà pure, le famiglie pure. Vengono fuori due che sono profondamente diversi. E allora questo diventa un criterio di cui tener conto affinché effettivamente l'annuncio del Vangelo sia realistico, cioè tenga conto di coloro che camminano, sia per coloro che camminano e non viaggi invece astrattamente sopra, dipingendo un ideale che non ha a che fare con la vita concreta delle persone. Se il Vangelo è una notizia buona, Evangelion, allora vuol dire che è buona per chi l'ascolta. Questo discorso è sviluppato da Francesco, in particolare questo tema della meta, del discernimento, del rintracciamento del bene possibile, soprattutto nel capitolo ottavo. Il capitolo ottavo è quello dedicato alle cosiddette situazioni fragili. E dentro quel capitolo Francesco si interessa a coloro che, vi dicevo prima, vivono una situazione di tipo coniugale senza il sacramento del matrimonio. Ma questo discorso pervade l'intera Amoris Laetitia e forse è la novità più grande, novità peraltro antica, antichissima, ma sapete, la novità evangelica è sempre la riscoperta di ciò che in fondo c'è già stato dato. La novità di questo documento è l'offrire questo sguardo sulla vita cristiana e sulla vita dei cristiani che vivono in famiglia, ma di per sé questo modo di considerare il cristianesimo vale per tutti. Dicevo, vi è attenzione particolare poi anche per coloro che vivessero una situazione appunto di coniugalità senza il sacramento del matrimonio. Tipicamente i conviventi semplici, gli sposati solo civilmente o coloro che a seguito di un matrimonio interrotto dalla separazione o dal divorzio hanno intrapreso una nuova unione. Nei confronti di coloro che possono ancora celebrare il matrimonio, di coloro che non l'hanno ancora celebrato, Francesco dice avanti. Favoriamo. Favoriamo la celebrazione del matrimonio. Perché? Perché noi crediamo che effettivamente la grazia che il Signore regala sia una potenzialità a cui attingere per poter vivere l'amore nella sua pienezza. E quindi parla di convivenza o di matrimonio solo civile come di una opportunità, o non necessariamente è un'opportunità, eh? Potrebbe anche essere un mantenersi volutamente a distanza da uno stile amoroso. Però ci sono, lo ricorda, tanti elementi che favoriscono esattamente questo incedere. È quello che già la Chiesa sta facendo ormai da decenni. Un po' timidamente all'inizio, perché è preoccupata molto della regola, ma oggi che cosa fa con tutti i conviventi che chiedono il matrimonio? Oggi il matrimonio cristiano, potremmo dire, è chiesto solo dai conviventi. Fatto salvo una piccola percentuale di persone che non convive. Andate dove ci sono i corsi in preparazione al matrimonio e scoprite che la stragrande maggioranza delle coppie convive. Ma se costoro chiedono il matrimonio cristiano nella situazione di convivenza, vuol dire che la convivenza è anche un luogo dove la grazia un po' opera. Ecco, questo è lo stile, dice Francesco, accompagniamo uomini e donne affinché possano godere della grazia che il Signore mette a disposizione. Certo, bisognerebbe poi entrare qui nella grossa questione della preparazione al matrimonio, della celebrazione del matrimonio e della vita matrimoniale ai suoi inizi, e Francesco lo fa. E per Francesco, non solo per lui, ma visto che l'ha firmata da lui, queste sono le questioni veramente grosse, più grosse dell'accesso dei fedeli divorziati e risposati ai sacramenti. L'ho detto anche di ritorno da Lesbo sull'aereo, quando i giornalisti, che sono sempre un po' impertinenti, ma giustamente, l'hanno punzecchiato, dicendogli: ma senta, lei ha scritto che i divorziati e risposati possono accedere, sembra, ai sacramenti dell'Eucaristia e della Riconciliazione, rispetto a prima, in due note, due piccole note, ma come mai? E lui dice: ma accidenti, è sempre un po' così, soprattutto sui media l'attenzione va verso cose che non sono sostanziali, che ci sono, ma non sono sostanziali, dice, ma insomma, quali sono i problemi veri? Ma guardiamo il mondo, non ci si sposa più, non si crede più all'amore, non nascono più figli. Vi è un allentamento dei legami molto insidioso. La cultura dell'individualismo sta rubando la speranza nell'amore. E queste sono le questioni grosse. E voi, ecco, nella misura in cui vi concentrate tutto lì, state facendo un'operazione, questo lo dico io, non lo dice lui, eretica. L'eresia è una verità vivisezionata e amplificata. Ecco, non si può comprendere adeguatamente anche quel tipo di passaggio, su cui adesso mi fermerò, se non all'interno di questo discorso. Il discorso, dunque, che ha più inquietato prima, durante e sta inquietando la Chiesa, dopo il Sinodo, dopo Amoris Laetitia, è il tipo di accompagnamento che è possibile offrire a coloro che si trovano in nuova unione, cioè che hanno un matrimonio sacramentale valido, interrotto, e ora si trovano in una nuova coniugalità. Per intenderci brevemente, tutti dicono i divorziati risposati, che è una dizione imprecisa, ma no, la assumiamo, insomma, per intenderci, chi si trova in nuova unione. Che tipo di accompagnamento si può dare a costoro? E dentro la logica che abbiamo descritto, anch'essi, come tutti gli altri, che cosa dovranno fare? Camminare nell'amore affinché quello che vanno vivendo assomigli di più all'amore suo. C'è una impossibilità, è vero, e su questo non si è discusso, è stata assunta. La Chiesa Cattolica non celebra un altro sacramento del matrimonio laddove uno l'avesse già ricevuto validamente. Perché il sacramento del matrimonio ha anche questa funzione, quello di raccontare un tratto dell'amore di Gesù, che è il tratto dell'amore indissolubile. Ci sono delle storie di vita che, per come si presentano agli altri, possono meglio indicare questo. Ci sono storie di vita che, per come si presentano agli altri, non sono più in grado di raccontare con questa medesima intensità il tratto dell'indissolubilità. Eri prima con una persona, ora sei con un'altra. Guardando alla tua storia, non è più facilmente individuabile il tratto indissolubile dell'amore suo. La Chiesa dunque non celebra un altro sacramento del matrimonio. Ci sono chiese cristiane che lo fanno. Le chiese ortodosse ammettono nuove nozze, poi per la verità si discute sul tono penitenziale di queste nozze, sul grado sacramentale di queste nozze, ma di fatto questo avviene. Le confessioni protestanti, il discorso è un po' diverso, perché i protestanti non ritengono che il matrimonio sia un sacramento, e quindi, per quanto ritengono che sia uno stato di vita particolarmente importante. Allora, escluso un secondo sacramento del matrimonio, che cosa è possibile proporre? Sino ad oggi, o meglio, sino ad Amoris Laetitia, a partire cioè sostanzialmente in modo preciso dal 1981, quando Giovanni Paolo II, dopo un altro sinodo dei vescovi sulla famiglia, scrisse la Familiaris Consortio, che cosa non era ammesso per i fedeli divorziati e risposati, che pur erano considerati parte della Chiesa, non solo, erano richiesti di una partecipazione attiva alla vita della Chiesa attraverso tutte le forme che la vita cristiana rende possibile, ma per loro non era previsto di assumere alcuni incarichi nella comunità cristiana. Tipicamente li richiamo solo: fare il padrino o la madrina nei sacramenti dell'iniziazione cristiana, fare il catechista, leggere durante le liturgie della Chiesa, essere membro del consiglio pastorale, insegnare la religione, insomma alcuni incarichi in cui la testimonianza della vita cristiana era ritenuta particolarmente rilevante. In più, non si consideravano neanche ammessi ai sacramenti della riconciliazione e dell'Eucaristia. Questo è stato ribadito continuamente in questi ultimi decenni. Il sinodo che precede il documento del Papa già aveva riagganciato Amoris Laetitia in un passaggio in cui si dice testualmente così, firmato Giovanni Paolo II: sappiano i pastori che per amore della verità sono obbligati a ben discernere le situazioni, riferendosi esattamente alle situazioni di nuova unione. E faceva anche qualche esempio dicendo: sapete, c'è una nuova unione che è sorta per l'irresponsabilità di chi ha distrutto un matrimonio valido e si è superficialmente messo con un'altra persona, ma ci sono nuove unioni che hanno guadagnato una serietà, magari a fronte di un matrimonio precedente sorto approssimativamente, sono nati dei figli, c'è una vita seria lì dentro, non possiamo fare di ogni erba un fascio. Tutto questo la Chiesa l'aveva già scritto e acquisito. Familiaris Consortio però si fermava lì dicendo: per quanto noi dobbiamo distinguere, perché la responsabilità personale è diversa, la disciplina però resta uguale per tutti. Allora già i padri sinodali dicono no, partiamo da lì e consideriamo se alcune esclusioni di quelle che Familiaris Consortio prevedeva non possono essere superate, sulla base del discernimento che già Familiaris Consortio diceva di avere. Se la responsabilità delle persone è diversa, se la serietà con cui cammino è diversa, noi possiamo somministrare a tutti lo stesso cammino? Papa Francesco convalida questa prospettiva e, devo dire, a mio giudizio, non perché io sia particolarmente autorevole, ma perché le interpretazioni qui sono ancora un po' diverse, non so come si possa contestare, ma fa anche un passetto avanti. Appunto in quelle famose note dice che se noi, nell'ambito di questo discernimento personale ma pastorale, cioè in dialogo con la Chiesa, ci rendiamo conto che la vita di una coppia o la vita di un cristiano o di una cristiana sono favorite anche dall'accesso ai sacramenti, bene, si consideri anche l'aiuto dei sacramenti, perché l'Eucaristia non è il premio per i perfetti, ma è l'aiuto per i deboli. Su questo preciso punto ci sono ancora ampie discussioni. Ma penso che Francesco abbia indotto la Chiesa a camminare. Indotto la Chiesa a camminare e quindi non sia neanche così preoccupato di dover risolvere in questo momento tutto ciò che appare sul tappeto. E lo dice chiaramente iniziando Amoris Laetitia, dice: mica tutte le questioni dottrinali, morali, pastorali debbono essere definite da un intervento del Magistero. E conclude al numero 325, è bella lunga, è quattro volte la Familiaris Consortio, tre o quattro volte. Dice: camminiamo famiglie, continuiamo a camminare. Ci sono cose che noi non vediamo benissimo adesso, ma sarà il movimento, l'importante, lui dice, è che camminiamo insieme. Il tempo è superiore allo spazio. Ci sono cose che nel tempo riusciamo ad acquisire e in questo momento restano ancora in qualche modo aperte. Ma la direzione sembra abbastanza precisa. La logica che comanda questa situazione dei fedeli divorziati risposati, ma più generalmente tutta la vita cristiana, dice Francesco, è la logica della integrazione misericordiosa. Non bisogna escludere, bisogna integrare. Integrare non vuol dire chiudere gli occhi su elementi di ostacolo, di difficoltà, ma se ci sono 99 elementi che dividono e ce n'è uno che unisce, favoriamo quello che unisce, teniamone conto. Il buon grano cresce con la zizzania, questo vale per la vita di tutti e anche per la vita della Chiesa. Nella Familiaris Consortio vi era un imperativo che troneggiava: famiglia, diventa ciò che sei, punto esclamativo, validissimo. È la prospettiva di chi dice: ecco qual è la modalità, ecco quali sono i compiti, forza. Nella Familiaris Consortio tutto questo è confermato, ma l'imperativo, ve l'ho già detto, che conclude con il punto esclamativo è: camminiamo famiglie, continuiamo a camminare. In questo invito a continuare a camminare vi è anche una delega che non è un'abdicazione. Qualcuno ha contestato Francesco perché non è intervenuto in modo chiaro e solenne a dire: è così, punto e basta, mi impongo, anzi vi ho già ascoltato fin troppo. No. Non è questa la logica. E rimanda esplicitamente alle chiese locali di ragionare, di tener conto che ci sono vincoli che sono quelli dell'amore suo, ma ci sono anche percorsi che sono necessariamente differenziabili. Non tenete conto che questa esortazione è rivolta al mondo intero. E dice Francesco: la Chiesa non è come una sfera dove tutti i punti sono alla stessa distanza dal centro, sono tutti uguali. No, è come un poliedro con varie sfaccettature, e allora bisognerà tenerne conto in modo tale che la strutturazione dei cammini differenziata possa meglio corrispondere al passo di tutti, ma anche che tutti camminando non facciano ciascuno il sentiero arbitrariamente, ma tutti si sentano dentro un cammino di Chiesa. Ecco, questo è ciò che timidamente le chiese locali stanno assumendo. Sapete, questa è responsabilità propria dei vescovi. Certo, dei vescovi che non sono dittatori dentro una chiesa locale, una diocesi. Allora, ad esempio, la conferenza episcopale dei vescovi argentini, forse hanno qualche vantaggio, si è esposta, è già intervenuta, trovate tutti questi discorsi anche in internet, con una serie di punti dicendo, allora, questi sono criteri che, assunti da Amoris Laetitia, offriamo perché tutti coloro che camminano ne tengano conto. Non siamo più nella logica della norma, sei dentro, sei fuori, ma certo del rispetto di alcuni criteri. E per darvi un'idea di come già Amoris Laetitia non lasci le cose così confuse come sembra, conviene che vi citi quelli criteri che già Papa Francesco propone, ad esempio, per coloro che si trovano nella situazione di nuova unione. Essi dovrebbero chiedersi, i divorziati e risposati, come si sono comportati verso i loro figli quando l'unione coniugale è entrata in crisi. Se ci sono stati tentativi di riconciliazione. Com'è la situazione del partner abbandonato? Quale esempio la nuova unione offre ai giovani che si devono preparare al matrimonio? Quali conseguenze ha la nuova unione sul resto della famiglia e la comunità dei fedeli? Ora, notate, questi sono criteri molto seri, no? Che tra l'altro deindividualizzano, deprivatizzano un po' la propria vicenda matrimoniale. Allora forse bisognerà che tu, nella misura in cui ritieni effettivamente di camminare alla sequela di Gesù, se questa è la tua volontà, ti confronti. E qui capite che i passi da compiere potranno anche differenziarsi. Perché qualcuno, supponiamo, continua a fare una guerra spietata nei confronti del partner, che pur ha abbandonato. O c'è un monito molto serio di Francesco quando dice mai i genitori separati prendano in ostaggio i figli. Allora, tutti questi sono elementi che, come dire, è opportuno siano condivisi, in modo tale che poi il discernimento sarà certamente personale, ma chiunque entrerà in questo cammino farà i conti con questi criteri. Ecco perché ciascuno, pur camminando secondo il suo passo, non andrà dove vuole, ma sarà richiamato a un cammino comune. Chiudo ricordando una bella espressione di Francesco, o si potrebbe siglare così: questo documento ha il profumo del Vangelo e l'odore delle pecore. A proposito dell'odore delle pecore, divenuta nota questa metafora, Francesco dice: lo si acquisisce come? Camminando in mezzo alle persone, no? Camminando con il popolo di Dio. Ecco, questo è un documento che, per usare ancora una sua espressione, non balcona. Il balconear è un termine del gergo del porto di Buenos Aires. Il balconear è lo stare sul balcone, si capisce anche in italiano, guardando giù, vedendo magari la processione che sottopassa. No, dice, la Chiesa non può stare sul balcone, giù, deve camminare con il popolo. E in un'occasione, per la consacrazione di alcuni nuovi vescovi, Francesco ha anche precisato come si cammina. Vale per i pastori, ma vale per ciascuno di noi nei confronti degli altri. Si cammina, dice lui, davanti. Il pastore cammina davanti al popolo. Perché? Perché indichi con chiarezza qual è la direzione. E da questo punto di vista Francesco lo ha fatto in perfetta continuità con tutti i suoi predecessori, che sempre hanno chiaramente indicato quale sia l'ideale pieno verso cui muoversi. Ma Francesco diceva, bisogna anche che il pastore cammini in mezzo al popolo. Perché? Perché comprenda meglio quale sia il vissuto, si renda conto non semplicemente avendolo alle spalle, ma standoci in mezzo. Da questo punto di vista, Amoris Laetitia è un documento originale per la capacità anche linguistica, ma anche metodologica. Ci sono delle lezioni divine qua dentro, per eccellenza quella sul capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi. L'inno alla carità di San Paolo è preso da Francesco, e questa è una scelta sicuramente sua, un capitolo intero, quello che lui considera centrale, è una lezione divina. Fa passare parola per parola 15 verbi che descrivono come sia l'agape, l'amore, paziente, benigno e così via. Ma lo fa con una capacità di prossimità, di entrare nelle pieghe dei vissuti coniugali e familiari, che rendono questo documento particolarmente efficace. In questo c'è un'originalità. Ma la novità forse più consistente è che questo documento pone il pastore dietro il popolo. Francesco dice: si cammina davanti, si cammina in mezzo, ma si cammina dietro. Perché si cammina dietro? Perché c'è un elemento chiaro, bisogna stare con gli ultimi, no? C'è un'attenzione, ma non è la ragione definitiva. Il pastore sta dietro perché il popolo di Dio ha un fiuto particolare nell'individuare i sentieri che consentono di camminare nel suo amore. Ecco, questo è un invito a dire: saranno le famiglie che metteranno in campo quale sia il modo di amare realistico, ma chiaramente attratto dall'amore suo. Grazie dell'attenzione.
Bene, grazie per la chiarezza, la linearità e direi anche la passione, si vedeva, o no? Grazie. Adesso, chi desidera, domande, scusate se ripeto, brevi, succinte, per quello che si può, non facciamo discorsi sopra, ma sfruttiamo questa occasione per poter eventualmente chiarirci, confrontarci e quant'altro.
Hai citato i vescovi argentini che hanno già prodotto, diciamo, delle linee, dei criteri così da seguire. Ecco. In Italia c'è qualche conferenza episcopale che ha fatto altrettanto, oppure c'è un silenzio?
In Italia, a mia conoscenza, perché ecco, io non conosco tutto, sinora non ci sono stati se non singoli interventi. Conosco, ad esempio, la diocesi di Bergamo, si muoverà così. Il vescovo ha scritto la lettera pastorale, ha detto: quest'anno ci sarà l'ufficio della famiglia, in concreto questa commissione, che lavorerà in modo tale da offrire al termine di questo anno questi criteri, che non vorrei si avesse l'idea che questi criteri ciascuna chiesa se li inventa da sé. In fondo si tratta solo di anche condividerli meglio, di riconoscerli per come sono offerti dal Papa, di eventualmente ordinarli e di renderli soprattutto corali, in modo tale che tutti li possano riconoscere. Ecco, questo tipo di lavoro viene fatto, ad esempio, in questa diocesi così. Non ho ancora letto, ma ho sentito, della lettera pastorale del vescovo di Reggio Emilia, Castellucci, mi pare si chiami, che è intervenuto offrendo anche lì un'indicazione per la sua diocesi. Per il resto, ma sono notizie un po' di corridoio, in Italia c'è molta titubanza, e questo è indice anche di una certa divergenza, che non è solo in Italia. Però, insomma, noi condividiamo un po' questo. Non so, nella nostra diocesi, forse siete meglio a conoscenza voi, però Ecco, adesso c'è molto interesse, io non sono certamente l'unico, ma per darvi il polso della situazione, se si dovesse corrispondere alle richieste, tutte le sere qualcuno desidera riunirsi per parlare della Amoris Laetitia. Quindi c'è molto fermento, questo lo si in giro veramente, questo è un buon indice. Ecco, forse questo movimento della Chiesa, anche diciamo così di base, dovrebbe favorire, però sapete evidentemente chi poi ha chiamato anche una responsabilità è sempre più cauto. Teniamo anche conto che siamo a distanza di qualche mese dalla Amoris Laetitia, ecco, quindi non so altro sulla situazione italiana.
Quello che serpeggia non solo attraverso tra preti, perché si discute, ma anche tra i laici, eccetera, detta in maniera molto terra terra, è la sorte che qui si apre la porta al ognuno faccia da sé. Ho sentito questi commenti che vengono da Hong Kong, da altre parti, ma anche tra di noi, insomma, in termini tecnici relativismo, e qui. Oppure un'altra chiarificazione che mi avviso sembra importante. Chi ha la mia età, ma su per giù anche i più giovani, siamo cresciuti tutti con quel sistema di educazione che c'è il principio, c'è la legge, e a seconda della posizione in cui sono, sono dentro o sono fuori, no? Mentre mi pare di capire, detta sempre in maniera semplice, che la categoria del discernimento, che è bellissima, ma che nella pratica pastorale, sia catechetica, formazione e quant'altro, non è che sia pratica, mi sembra, molto pratica, vissuta, proposta. E allora, se vogliamo anche dire, la coscienza, che è un punto fondamentale dell'educazione umana cristiana, quando si tocca anche questo termine, si va più nel soggettivismo, vederla come una sorta di soggettivismo stabilito, che non invece qualcosa di più radicale, di più importante. Ecco, ho cercato di dire in maniera molto semplice alcune sensazioni che... Da altre parti ci va anche detto che questa parola di Francesco, giustamente tu hai detto, dentro una fedeltà al magistero di chi era preceduto, che passo in avanti, diventa parola di vita vera, e io lo posso dire anche da pastore, insomma. E questo penso che ci voglia un po' di coraggio anche i nostri vescovi a stare davanti, in mezzo e dietro al popolo.
Ma c'è questo passaggio un po' ruvido di Francesco che può intercettare il tuo discorso, Don Vittorino, quando dice: è meschino soffermarsi a considerare solo se l'agire di una persona risponda o meno a una legge o a una norma generale, perché questo non basta a discernere e ad assicurare una piena fedeltà a Dio nell'esistenza concreta di un essere umano. Risuonano le parole ruvide di Gesù nel Vangelo. Quando era ruvido Gesù? Non era ruvido con i peccatori. Mediamente tutta la polemica egli la fa nei confronti di chi ritiene che, siccome c'è un'osservanza, diciamo, esteriore della legge, si è a posto. E Gesù se l'è presa con questi. Allora, applicatela ad esempio alla vita matrimoniale. Non vorrei adesso svalorizzare la testimonianza di tante persone, sono la maggioranza, che sono dentro il matrimonio cristiano con le loro fatiche, ma vivono l'amore così come il Signore Gesù lo ha insegnato, con i tratti imperfetti che caratterizzano la nostra vita terrena. Ma sapete, nel Vangelo non sta scritto così, che i discepoli non sono all'altezza del Maestro. È scritto per lungo tempo nella vita i discepoli, anzi ci sono pagine che ci scandalizzerebbero, no? La prima biografia del Papa, il primo Papa, ha nella sua biografia, che viene letta nella solennità maggiore della Pasqua, ha dentro il rinnegamento. Ma chi mai oggi scriverebbe una biografia del Papa con il rinnegamento? Si cerca di metterlo a tacere. No, lì è scritto, Pietro, mi ami tu più di costoro? Anzi, Simone di Giovanni è il nome di battesimo, diciamo. No, di battesimo, il nome più intimo. Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Signore, io ti voglio bene. Simone di Giovanni, mi ami tu? Signore, io ti voglio bene. Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Così è la traduzione del Vangelo, eh? Usa questi termini. Cioè viene giù il Signore, non è che pretende che noi siamo su, vuole che noi siamo su al punto tale che viene giù per portarci su. Ma nei confronti di coloro che si ritengono su, perché aderiscono alla legge esteriormente, è qui scatta la preoccupazione sua, dice guarda che così ti perdi, perché non puoi salvarti da te se non ti affidi e se non ti riconosci dunque in questa situazione. Allora, detto questo, il fatto che due persone siano sposate anche in chiesa è automaticamente l'attestazione che essi si amano come lui amato? Oggi è un disastro, il mondo rotola di male in peggio. È una sensazione un po' palpabile questa. Per la verità, questa sensazione ce l'hanno quelli un po' anzianelli, no? Quando si comincia a diventare anziani, quando si comincia a pensare così, vuol dire che si è un po', perché i giovani non hanno questa sensazione. Allora, i matrimoni del passato invece indicano un tempo in cui vi era stabilità, un tempo in cui vi era l'indissolubilità. Se si ragiona così, bisogna stare attenti di non cadere in questo monito, che è poi quello di Gesù. Ma la stabilità sociologica del passato, i matrimoni non si rompevano, era dovuta a che cosa? O ci sono state storie squisite, non vorrei deprezzare, magari anche di persone, come qualche nostro nonno, che si è sposato dopo un mese senza neanche conoscere bene il partner e si sono amati felicemente. Ci sono, e quindi non si può non essere realistici. Ma quante sono le vicende di stabilità matrimoniale che hanno caricato sulle spalle, solitamente, delle donne il prezzo di questa stabilità? Voi sapete come i potenti di questo mondo dominano, dice Gesù un giorno ai suoi discepoli, tra voi però non sia così, non è così. E se voi applicate quelle parole di Gesù dentro le vicende matrimoniali, poteste forse trovare situazioni in cui tutto è valido, secondo le regole, ma la sostanza è profondamente lontano dal Vangelo. Ecco, questo credo sia importante. Allora, su questa sostanza, dice Francesco, noi come facciamo a riconoscere meglio questa sostanza? Non possiamo semplicemente affidarci al fatto che uno aderisce o no alla norma. Badate bene, non perché le norme sono da buttare via, perché le norme hanno la funzione dei segnali indicatori. Non commettere adulterio è una cosa che ci aiuta ad amare. Ma se io dovessi considerare che l'amore è adeguato quando io non commetto adulterio, punto e basta, forse non ho capito che cosa sia l'amore. Credo molti di voi lo sono sposati, ma insomma ciascuno di noi ha una percezione. Se un uomo dicesse a sua moglie, che protesta un po' di amore, protesta in senso vai, dice ma insomma no, mi ami tu più di costoro, e tutte le... e lui dicesse guarda che io non ti ho mai tradito, ecco, una donna è contenta di questa dichiarazione d'amore, una donna in particolare no, potremmo fare a rovescio la cosa, no? Allora ci rendiamo conto che la regola ha una funzione, ma attenzione a identificare l'adesione alla regola, cioè il rispetto formale della regola, con la sostanza dell'amore. E siccome la fede cristiana è un'adesione all'amore, noi o ci mettiamo in questa logica e ci aiutiamo a camminare in questa logica, oppure. Il che fa dire, appunto, può essere che, poi sapete, le storie amorose, chiunque di noi è dentro, sono ingarbugliate anche, ci sono dentro tanti di quegli elementi che è già un miracolo che ancora sorga interesse tra uomini e donne, perché c'è dentro tante di, pensate, siamo fatti di genetica, di psicologia, di educazione, di storia, quindi ci sono un'infinità di variabili che entrano dentro in questa cosa. E se noi non ne teniamo adeguatamente conto, rischiamo veramente di fare discorsi del tutto astratti. Allora mi sembrerebbe che la preoccupazione, ecco, del ciascuno fa quel che vuole, sia ancora la preoccupazione di chi vuole garantirsi in modo formale. Supponiamo pure che una storia sia molto ingarbugliata, si potrebbe dire anche così. Se in questo garbuglio tu trovi un filo, lo riconosci, non conviene che cominci da lì a dipanare la matassa? Una matassa si dipana quando trovi un aggancio, una possibilità. Bene. E allora mi vengono in mente, chiudo, se no tiro la lunga, le confessioni di Agostino. Agostino è un uomo che se ne intendeva di passioni e di tante cose. La sua vita è stata molto travagliata. Bene, Agostino confessa, rivedendo la sua vita, che mentre lui si rotolava nel fango della concupiscenza, quindi non quando era già tutto bello a posto, quando era dentro le vicende della carne, per dire che l'amore spesso è distratto da questi... Beh, lì, dice, lì tu mi chiamavi. O certo che in quel momento uno fa il sordo, cioè non vuole... Lì la grazia è dentro, e opera. E non perché ti benedice, dice guarda vai avanti a fare questo, no. Perché ti sollecita, nelle tante forme in cui la grazia sollecita. E allora noi che cosa dobbiamo aiutarci a vedere? Questa opera dello Spirito. Non c'è nessuna storia amorosa così distante da Cristo da non essere raggiunta dal suo Spirito. Io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Ci crediamo o no? Questa è la grande tentazione dei cristiani, fin dalle prime generazioni. I padri mettevano in guardia dalla grande tentazione di non credere alle energie della resurrezione. Vuol dire che è all'opera, ed è all'opera in qualsiasi vicenda. Quindi è una questione, se volete, e chiudo veramente, il bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno. La Chiesa, dopo il Concilio Vaticano II, si sta aiutando a guardare che è mezzo pieno. Ecco. E non perché non voglia riempirlo, ma perché forse è più produttivo. Generare processi, dice Francesco, questo è ciò che conta nella vita, no? Perché alla fine noi non percorreremo mai tutta la strada, ma sarà lui che ci viene incontro. Però ci saremo mossi nella direzione giusta.
Che cosa si intende per discernimento personale?
Sì, ecco, siccome tutte le parole rischiano di essere un po' esotiche, perché discernimento vuol dire distinguere fondamentalmente, distinguere bene. Ora, lo statuto di questo discernimento, cristianamente inteso, è dialogico. Dialogos, è il logos che corre da uno all'altro, non si fa da soli, ma non si fa da soli perché il Vangelo non lo inventa ciascuno, ma lo riceve. Allora, questo è il motivo per cui questo discernimento è dialogico, e giustamente lei diceva, il discernimento ha sempre la funzione di distinguere, se vogliamo, tra il bene e il meglio. O se volete, il criterio del discernimento è il meglio. I gesuiti direbbero il magis, e di più. Non è di per sé l'assoluto, male, bene. È il più bene, che non è tutto il bene, ma è il più che tu sei in grado di porre. Adesso faccio solo un piccolo esempio per dar l'idea però che queste cose già sono fatte. Non è che noi siamo... Allora, faccio l'esempio di una signora che è in rotta con i parenti perché ci sono questioni di eredità, o facciamo una coppia, sapete, l'eredità è una questione che altera. Allora, poiché le divisioni sono state fatte in quel modo, io da allora non mi guardo più con i miei fratelli, o i miei fratelli non mi guardano più, è la stessa. Allora il discernimento che cosa fa? Il discernimento ricorda anzitutto qual è la parola del Signore, che tu nei confronti dei tuoi fratelli non devi mettere in dubbio che sia bene cercare una buona relazione. Quante volte devo perdonare, Signore? 7 volte? 70 volte. Non mettere in dubbio che noi dobbiamo ricercare la via dell'amore. Si richiama questo, ma poi si fanno i conti con le forze che si hanno a disposizione. Allora io assolutamente non ho mai, e non sono in grado, cioè è meglio che non vada neanche oggi che è Natale a suonare il campanello a fare gli auguri, perché io so che appena si appare la faccetta non ce la faccio. Si sonda un po' questo, no? Talvolta capitano occasioni. Perché c'è la prima comunione della nipotina o meno, ce la fai o no? Si sonda, si invita e ci si rende conto, alla fine uno dice, io proprio non me la sento, va bene. Ma tu, ad esempio, hai mai pregato per i tuoi fratelli? No, io non ho mai pregato. Questo forse ti è possibile. Cominciamo da qui. Che è un passo che ti schioda da una certa situazione e che peraltro è nella perfetta logica di chi chiede la grazia per. Diceva, non so dove l'ho recentemente letto, però Francesco stesso, no? Quando si dice anche a proposito della penitenza, uno arriva e dice, ma io non, cioè, sono qui a confessarsi cose, ma tanto so che non ce la faccio. Beh, vediamo di trovare un desiderio. Cioè un minimo di desiderio di cambiare questa tua vita. No, guardi, io essere onesto non ce la faccio. Ma almeno tu desidereresti desiderare questo? Ecco, lui arriva fin lì, no? Per dire che la misericordia è veramente l'amore che va giù nella miseria, nella fragilità, e lo raccoglie da lì. Non certo per lasciarlo fermo. Sotto questo profilo bisognerà anche ricordare, Dio non voglia, ma solo Dio potrà giungere a questo, che un uomo e una donna possono voler stare inchiodati. Io ci ho messo una pietra sopra e da qui nessuno mi muove. Ora, finché noi siamo al mondo, siamo invitati ad aiutarci a non arrivare a questa posizione. Però ritengo, ecco, che in fondo questo stile non ci è così lontano. Forse va riguadagnato, apprezzato, però è quello che noi spesso pratichiamo, cioè Pensate a quanto questa legge della gradualità, detto in altro modo, viene applicata spesso all'educazione dei figli. Cosa fai? Quelle forme, no, di assolutismo, o così, no? E non si finisce mai. Ci sono i momenti. Ecco, credo che questo, in questo senso, potremmo dire che la Chiesa deve essere maggiormente fecondata dalla vita di famiglia. Ci sono dinamiche così familiari che sono queste. Come si fa nei confronti, no? Si ritorna continuamente in modo tale da invogliare l'altro e poi lo si incentiva e poi non lo si condanna mai fondamentalmente. Pensate alle mamme che cosa non, dico soprattutto le mamme, che cosa non inventano per riconoscere una dote al figlio anche quando le combina di tutti i colori, soprattutto se poi è maschio, non so perché, ma la mamma col figlio maschio è un po' così, no? Ecco, questo stile è in fondo lo stile di Dio impresso nelle vicende molto umane e forse la Chiesa questo l'ha un po' perso di vista e ora è chiamata a riguadagnarlo.
Bene, però penso che la consegna che ci ha fatto Papa Francesco, quello delle famiglie, no, perché anche il nostro arcivescovo dice la pastorale della famiglia, la famiglia è il soggetto della pastorale, ecco, sono tutte consegne che davvero ci richiamano tutti, chi ha famiglia, chi ha una famiglia, pastori, laici, eccetera. Bene, io personalmente dico il mio grazie, perché davvero poi ho apprezzato la sua semplicità, che non è semplicismo, la sua... Ci ha dato tanti spunti Papa Francesco attraverso la relazione di stasera e ovviamente la lettera sarà da prendere. Là in fondo potete, chi non l'avesse ancora tra mano, prendere e farla diventare materia di lettura condivisa. Sarebbe bello trovarsi tra famiglie senza mai aspettare le riunioni parrocchiali della comunità, tra famiglie, tra amici, tra vicini, leggere qualche pagina. Non voglio fare l'altra... C'è il famosissimo capitolo quarto citato, l'inno alla carità, una bella lezione, magari adesso fa anche fresco, il caminetto, lì, si legge una paginetta, cioè condividere, condividere, va bene, basta, grazie, buon lavoro.